alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti.
C'era una volta il mito di Maurizio Bettini.
Siamo in viaggio verso Tebe. La strada è sterrata, polverosa, e siamo in compagnia, anche se lui non lo sa, di un singolare personaggio, un uomo, un giovane, piuttosto cupo, un po' rabbioso. Alcuni dicono che avesse anche i capelli rossi, ma di questo io non sarei sicuro, che marcia speditamente verso Tebe. Quest'uomo è Edipo. Chi era Edipo? Edipo era il figlio di Laio, re di Tebe. Laio, un personaggio decisamente ambiguo e piuttosto antipatico, un re che da giovane, da molto giovane, aveva rapito il figlio di un amico, Crisippo, e in questo modo, dicevano i greci, aveva introdotto per la prima volta l'amore omosessuale in Grecia, il che era per un certo aspetto anche un fatto positivo, perché per i greci l'amore omosessuale tra un maschio adulto e un ragazzino era anche una forma di educazione, di ingresso nella società degli adulti. Però, dato che questo era stato fatto nella forma di un rapimento, di una violenza e addirittura nei confronti del figlio di un ospite, questo aveva gettato su Laio, padre di Edipo, futuro padre di Edipo, un'ombra abbastanza cupa. Non a caso Laio, in greco laios, vuol dire sinistro. E tutto ciò che viene da sinistra si sa che, come anche noi del resto continuiamo a dire, non è buono. La carriera di Laio era proseguita poi con un immancabile oracolo che gli aveva detto: non partorire, non generare, non far partorire a tua moglie un figlio, perché questo figlio ti ucciderà. La moglie di Laio, che si chiamava Giocasta, di conseguenza era destinata a non generare, e Laio sembra che facesse di tutto per mandare, diciamo, a cattivo fine tutti gli atti di amore che faceva, che consumava con sua moglie, cosa che evidentemente nel codice culturale dei greci non era molto ben vista. Però, com'è, come non è, una volta Laio, che era ubriaco, aveva messo incinta sua moglie, e sua moglie aveva partorito un bambino, Edipo, quello stesso Edipo che adesso noi, adulto, ragazzo, maturo, continuiamo a seguire nella sua strada verso Tebe. Dunque, Edipo bambino era stato preso dal Laio, fasciato strettamente, alcuni dicevano gli fossero anche stati feriti i piedi, insomma che Laio gli avesse passato un ferro attraverso i piedi, ed era stato gettato in un luogo selvaggio, il Monte Citerone. Laio infatti non voleva saperne di avere questo bambino tra i piedi, perché temeva che costui un giorno l'avrebbe ucciso. Laio però non sapeva che il suo disegno era destinato a fallire, perché Edipo, raccolto da alcuni pastori, era cresciuto da un'altra parte, a Corinto, in compagnia di due persone, un uomo e una donna, il re e la regina di Corinto, Polibo e Peribea, che lui aveva sinceramente creduto fossero i suoi genitori. Era un adottivo, diciamo, Edipo, non sapeva che questi due non erano i suoi genitori. Un giorno però l'aveva scoperto. L'aveva scoperto perché un convitato durante un banchetto gli aveva detto: non essere così arrogante, chi credi di essere? Credi forse di essere il figlio del re e della regina? Non lo sei, tu sei un trovatello. A questo punto Edipo, turbato, aveva chiesto ragione a Polibo e Peribea di quello che gli era stato detto, e loro avevano confessato che in effetti lui non era il loro figlio, ma era figlio di qualcun altro. A questo punto Edipo aveva preso irato le sue cose, si era messo in cammino da Corinto verso Tebe, ed è appunto nella strada che va verso Tebe che noi continuiamo ad accompagnare questo giovane uomo. Ecco che a un bivio Edipo incontra un carro. Sul carro sta un uomo importante, che ha davanti a sé un araldo, e l'araldo chiede a Edipo di farsi in là. Edipo, che è un personaggio, come dire, ombroso e pronto all'offesa, come spesso però sono i giovani, risponde con male parole. L'araldo lo frusta, altri dicevano Laio in persona, che era lui, l'uomo sul carro, lo frusta. Edipo lo uccide. Ha così ucciso suo padre, in un attimo, in pochi secondi. In pochi secondi si è consumato quell'oracolo che fin dall'inizio aveva perseguitato la vita di Laio e inconsapevolmente, anche quella di Edipo. Edipo ha ucciso suo padre ma non lo sa, perché lui è convinto che quello è uno sconosciuto, è qualcuno, un arrogante che voleva semplicemente che lui gli cedesse il passo, e Edipo non aveva nessuna intenzione di farlo. Prosegue, ignaro, continua a camminare, fin quando si imbatte in una scena decisamente dolorosa. Donne che piangono, uomini disperati. È ormai giunto nei pressi di Tebe. Che cosa succede? Lui chiede. Come mai piangete? Perché tutto questo desolazione, questo sconforto? C'è la Sfinge, gli dicono. C'è un mostro sopra una roccia che pone un enigma, un indovinello a tutti coloro che passano. Chi sapesse risolverlo provocherebbe la morte della Sfinge, ma chi non riesce a risolverlo viene divorato da questo mostro. Gli viene fatta anche un'aggiunta di informazione. Gli viene detto: chiunque libererà Tebe dal flagello e dalla rovina della Sfinge diventerà re, perché sposerà la regina. Edipo si avvicina alla roccia e vede questo straordinario mostro. Lei ha volto di donna, molto seducente, corpo di leone, però ali di uccello cangianti, di un colore indefinibile. Canta. La Sfinge è sempre rappresentata come colei che canta questo indovinello. È un indovinello poetico, è un indovinello musicale. L'indovinello è questo: qual è quell'essere che al mattino cammina con quattro gambe, a mezzogiorno cammina con due e alla sera cammina con tre? Edipo ci pensa un po', guarda la Sfinge. Abbiamo diverse rappresentazioni vascolari antiche, ma anche pitture moderne che raffigurano questo momento cruciale della storia. Edipo che sta lì con la mano sotto il mento, nel gesto di chi pensa, mentre osserva la Sfinge, questa creatura a un tempo seducente e ripugnante, e finalmente risponde e gli dice: l'uomo, perché l'uomo al mattino, cioè quando è bambino, cammina con quattro gambe, a mezzogiorno, quando è adulto, cammina con due, e da vecchio cammina con tre, perché ha il bastone. A questo punto la Sfinge caccia un urlo selvaggio e si butta giù dalla roccia su cui stava appollaiata e muore. Edipo ha sconfitto la Sfinge. Gli enigmi nella cultura greca, nel mondo greco, soprattutto arcaico, hanno un significato superiore a quello che normalmente si pensa. Per noi un enigma è un gioco appunto, un gioco di parole, è parente della sciarada, delle parole incrociate, dei rebus, e li troviamo magari sulla settimana enigmistica. Nella cultura arcaica l'enigma era qualcosa di più, perché aveva anche un valore sapienziale, cioè chi riusciva a risolvere l'enigma era anche un grande saggio, e la cultura, le basi, le cose più importanti che si potevano comunicare, venivano comunicate appunto in forma enigmatica, in forma non immediatamente percepibile. Del resto anche nel Vangelo Gesù, quando recita delle parabole, in fondo formula degli enigmi, poi si arrabbia con gli apostoli perché non lo capiscono, e lui gli dice: ma siete così duri che non capite le parabole che io, cioè gli enigmi, insomma, che io vi propongo. Ecco perché Edipo, il solutore dell'enigma della Sfinge, si prende anche il soprannome di Sofos, colui che sa, il saggio. Edipo il saggio ha risolto l'enigma della Sfinge. Era un enigma che puntava sui piedi e sulle gambe. Chi è che cammina al mattino con quattro gambe, quattro piedi, a mezzogiorno con due, alla sera con tre? Può anche darsi che lui abbia capito il senso profondo di questo enigma, perché lui, coi piedi e con le gambe, dei problemi ne aveva sempre avuti. Infatti, si raccontava che quando era piccolo ed era stato esposto dal padre Laio, costui gli aveva fatto anche trapassare i piedi con uno spiedo. Questo per impedire che in qualche modo si salvasse o potesse strisciare via dal luogo in cui l'avevano gettato. Di conseguenza, Edipo aveva preso il suo nome proprio da questo fatto, dal piede trapassato, anzi dal piede gonfio. Infatti, Oidipus vuol dire in greco esattamente piede gonfio. Forse possiamo immaginarci Edipo in questo suo viaggio come un ragazzo bello, forte, un po' iroso e ombroso, e anche zoppo. Forse era uno zoppo, c'è almeno una raffigurazione antica che fa vedere Edipo con un piede gonfio. Quindi l'Edipo, lo zoppo, aveva capito l'enigma che riguardava i piedi. Forse in questo enigma c'è anche qualche cosa di più, però qualcosa di più impressionante, di più perturbante. che anticipa la storia. Infatti l'enigma, diceva Aristotele, è qualcosa che mette insieme due elementi che non possono starci normalmente. In effetti, come fa uno a camminare con quattro piedi, con due piedi e con tre? O cammina con quattro, con due, con tre? Ecco che l'enigma mette insieme delle cose che in apparenza non possono starci. C'è un'altra cosa, un altro, come potremmo dire, costrutto culturale che fa la stessa cosa dell'enigma, cioè che mette insieme cose che normalmente non potrebbero starci. E questo qualche cosa è l'incesto. Edipo, insomma, il solutore dell'enigma, si avvia verso Tebe e non sa che si sta avviando verso l'incesto. Infatti, quando arriva, colei che gli viene offerta come moglie, in quanto solutore della Sfinge, è la vedova di Laio, cioè Giocasta, la quale è sua madre, ma lui non lo sa. Così come non sapeva che quell'uomo antipatico, arrogante, che l'aveva frustato lungo la strada e che lui aveva ucciso, in realtà era suo padre, Laio. Edipo, dunque, il trionfatore, il saggio, il Sofos, che ha risolto l'enigma e ha liberato Tebe, diventa un poderoso re della sua città. La sua città è in festa, ovviamente. Il regno comincia in modo fausto, Giocasta resta incinta di vari figli. A un certo punto, però, la carestia attanaglia Tebe. È una carestia terribile, accompagnata dalla siccità. Gli alberi non producono più frutti, la terra non produce messi, l'acqua non circola, la terra è inaridita. Scoppia la pestilenza. Che cosa è successo? Creonte, il fratello di Giocasta, lo zio, diciamo, di Edipo, ma lui non sa che Creonte è suo zio, manda a interrogare l'oracolo di Delfi. E l'oracolo di Delfi risponde che c'è un omicida, il quale deve essere individuato, la città deve essere purificata da questo mostro, e allora tutto finalmente tornerà come prima. Ma chi è questo omicida? Edipo, che è il re, si incarica lui di rintracciarlo. Si fa in qualche modo, Edipo, si fa detective. Questo è un aspetto molto singolare e interessante del mito. Almeno nella tragedia di Sofocle lui comincia lentamente a indagare, a scoprire, a procedere per segni, per indizi, per allusioni, per cercare di individuare, di scoprire l'identità di questo omicida, di questo assassino che sta impestando Tebe. E in realtà non sa che questo assassino che sta cercando è lui medesimo. Edipo dunque è impegnato nella sua indagine. Man mano si avvicina all'identità dell'assassino che sta cercando, fino al momento in cui si trova di fronte un messaggero che viene da Corinto e viene ad annunziare la morte di Polipo e Peribea, coloro i quali Edipo, almeno per lungo tempo, aveva creduto che fossero i suoi genitori. E questo messaggero in realtà è la stessa persona che ha raccolto Edipo, bambino, sul Citerone e lo ha portato a Corinto. A questo punto avviene, ahimè, un riconoscimento generale. Si innesca un meccanismo per cui viene chiamato l'altro pastore che tanti anni prima aveva consegnato al pastore di Corinto il bambino, e il cerchio si stringe attorno a Edipo come colui che ha contemporaneamente ucciso il padre e sposato sua madre. La tragedia di Sofocle da questo punto di vista è un capolavoro assoluto, perché questo mito così di per sé è già così impressionante, no? La storia di chi uccide senza saperlo il proprio padre e fa incesto senza saperlo con la propria madre è già molto impressionante, ma ancora di più lo diventa se voi la raccontate dalla fine, cioè se prendete questo assassino incestuoso e passo dopo passo gli fate scoprire che lui è lui, insomma che lui è quella persona che sta cercando. Troviamo in questo un'analogia profonda con questi elementi così importanti del mito come l'enigma. In effetti il solutore di enigmi, Edipo, è colui che non sa sciogliere l'enigma della sua stessa identità e che verrà sciolto così lentamente, quasi per caso. Allo stesso modo, il solutore degli enigmi è colui che ne ha prodotti di peggiori, perché di ancora più difficili a sciogliere. Sposando sua madre, infatti, si è partorito dei figli che sono contemporaneamente dei suoi fratelli, e così come sua madre è contemporaneamente sua moglie e suo padre è contemporaneamente un suocero. Insomma, ha sconvolto completamente tutte le regole della famiglia e ha trasformato tutto ciò in un colossale enigma. Si potrebbe facilmente giocare con questi elementi e dire Chi è colui che è contemporaneamente il padre, il fratello dei propri figli? La risposta sarebbe colui che ha sposato sua madre. Questo gioco Seneca lo farà veramente in un frammento di tragedia che si intitola Le Fenisse, mettendo in scena un Edipo vecchio e disperato che, seduto su una roccia, dice: se io mi mettessi qui e raccontassi che cosa ho combinato nella mia famiglia, proporrei degli enigmi più difficili di quelli prodotti dalla Sfinge. Seneca, poi, che aveva un grande senso della, non solo della metafora, ma anche proprio della profondità culturale di questi racconti mitici, mette in scena anche una rappresentazione di un sacrificio divinatorio in cui le fiamme che si levano sotto gli occhi accecati di Tiresia, che è l'indovino cieco, che se lo fa commentare dalla figlia Manto, sotto questi occhi accecati si leva una fiamma che viene descritta come una fiamma variegata, di colori variegati come l'arcobaleno. Siamo di nuovo lì, l'incesto crea confusione, l'enigma crea confusione, l'arcobaleno è appunto per eccellenza ciò che crea confusione fra i colori. Edipo, insomma, sta diventando qualche cosa che sta a metà fra un incestuoso, un enigma e un arcobaleno del cielo in cui non si capisce più che cosa è rosso, che cosa è verde, che cosa è azzurro e che cosa è nero. Il risultato è che, di fronte a tutte queste sciagure, alla scoperta di se stesso come l'assassino e l'incestuoso, Edipo non troverà di meglio che strapparsi gli occhi, mentre sua moglie madre Giocasta si impiccherà, scegliendo un tipo di morte che è caratteristico della donna greca disperata. Ma le tragedie e le sventure di Edipo non finiscono qui, solo che adesso devo lasciarvi e non posso che darvi appuntamento a domani alle 8 della sera, ancora su Radio 2.
Alle 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti.
C'era una volta il mito, di Maurizio Bettini. Regia di Angela Zamparelli. A cura di Giancarlo Simoncelli.
Alle 8 della sera, @rai.it. Per riascoltarci, www.radio2.rai.it.